freschi freschi dalle varie esperienze che abbiamo fatto con i ragazzi, mia moglie vuole portare avanti un dialogo importante, fondamentale per tutti voi che state ascoltando. Ma prima che lei parte con la sua scaletta di cose fondamentali, io vorrei raccontarvi qualcosa di pre, che stava prima e che motiva tutta la cosa. Vai. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Grateful Monday, buongiorno, buon lunedì, questo è Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è il podcast di 5 pane e 2 pesci. Allora, dobbiamo essere telegrafici oggi, asciutti, perché sono in partenza, devo fare un sacco di cose. Anzi, vi prego, pregate per me veramente per questo viaggio, perché sono due cose fondamentali per 5 pane e 2 pesci che devo andare a fare, non ve lo posso dire. Però ecco, accompagnateci, accompagnatemi con la preghiera, perché sono anche un po' terrorizzato, però va bene così. Ok, grazie. Allora, prima che parliamo di tutte le cose che ci ha detto mia moglie, c'è tutto uno schema in testa fantastico e seguitelo alla lettera, io vi voglio raccontare invece una piccola cosa invece personale. Così, diciamo, ci avete la parte, diciamo, vissuta, quella proprio ABC terra terra, e poi la parte invece che vi racconta mia moglie, che invece è tutta ben strutturata, pensata da mia moglie.
Ma che dici? Ma non è vero.
Allora, siamo freschi da questo ritiro bellissimo a San Gabriele con i passionisti. Torneremo, rifaremo cose simili, eccetera. Quindi, ecco, la prossima occasione non ve la fate scappare, perché veramente è bello. Ma questo ritiro ci ha subito messo in moto un meccanismo, no? Tra i ragazzi, che abbiamo visto, insomma, è classico, è una cosa normalissima che succede, no? E quindi, cos'altro poi possiamo fare? Qual è il prossimo incontro? Qual è il prossimo corso? Eccetera, eccetera, eccetera. Padre Giovanni chiamava questo processo quello di entrare dentro la rotonda, no? E gira, 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 e fa il corso X, e fa il corso Y, e fai 10 comandamenti, 7 segni, Abramo, Isacco, Giacobbe, e fidanzati, fidanzati, vocazionale, svocazionale, per separati, per single, oltre a sessantenni, minore di 18 anni. Ma il punto non è questo. Io penso che noi siamo di un'altra generazione, siamo arrivati a tutto questo quando ci stavano tre cose in croce, ci stavano 10 comandamenti, i primissimi cicli, poi ci stava Padre Giovanni che faceva il corso fidanzati e il corso vocazionale, basta. Su tutto il territorio nazionale ci stava il deserto dei Tartari, le ballette di fieno, ci stava l'Azione Cattolica, bravi, tutto quanto, però diciamo non era un cammino vero e proprio. Ci stavano gli scout, bravi, però non è la stessa cosa. Noi siamo arrivati con questo panorama, no? Ci siamo fatto tutto quello che si poteva fare, 10 comandamenti, Assisi, eccetera, eccetera, e poi ci siamo ritrovati che niente, stavamo lì e se guardavamo, no? Cioè, anzi, io e Alessandro mi sa che manco ci eravamo conosciuti. La domanda grande era: e quindi? E là il gancio ci è stato dato proprio dai frati d'Assisi, allora, che mai avevo sentito parlare di questa cosa qua, è il cammino spirituale. E da lì è iniziato tutto, in questo modo poi ci siamo veramente incontrati con Alessandra. E quindi i ragazzi adesso che hanno fatto il corso con noi, e quindi cosa ci sta dopo questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto insieme? Ci sta il cammino spirituale, cioè ci sta un lavorare su te stesso. Quindi se tu sei un ragazzo, hai ascoltato qualcosa, ti ha messo in moto, ti ha creato un movimento dentro, hai scovato una verità, hai visto qualcosa di bello per la tua vita, bravo, acchiappatelo, e questa è la strada giusta. Però la strada non è nel fare delle esperienze. L'esperienza è la tua vita. Il punto è che ci devi mettere le mani. Cosa vuol dire mettere le mani sulla tua vita? Vuol dire incominciare un cammino personale. Personale vuol dire che non sei tu uno, cioè uno di tanti che ascolta qualche cosa o che segue un percorso. È proprio personale, vuol dire uno a uno, o comunque qualcosa che è specificatamente pensato per te. Quindi adesso Ale ci racconterà, no, alcuni step importanti che puoi seguire per avviarti in questo cammino personale. Ad esempio la preghiera quotidiana, eccetera. Non c'è bisogno di un padre spirituale per imparare a pregare tutti i giorni. Certo che magari è utile fare, avere un cammino spirituale con un padre spirituale, e ve lo auguro. Là a San Gabriele hanno iniziato a, proprio a fare questo servizio, ed è il servizio che abbiamo vissuto noi ad Assisi, che ci ha cambiato la vita. Ma il punto fondamentale non è se trovi o non trovi il padre spirituale, che poi potrebbe essere anche magari una famiglia cristiana che sta un po' più avanti, cioè un bel po' più avanti di te nel cammino. Non è tanto questo, ma proprio renderti conto, devi entrare nella mentalità che c'è un lavoro da fare su di te. Devi andare dal meccanico, capito? Te devono mettere sul ponte e te devono smontare i pezzi. Devono fare la revisione, devono cambiare ciò che in qualche maniera non gira bene, non dà il massimo, ti porta fuori strada. Hai dei circuiti all'interno in cui sono stati settati delle destinazioni che non sono a servizio della tua vita, delle mete nel cuore che non sono a servizio della tua vita, e delle modalità che ti feriscono invece che ti aiutano a camminare. Questo non te lo dà nessun corso. Un corso è semplicemente un faretto che accendi su di te o su alcune verità e dici: ah, vedi, ma sta roba non l'ho mica capita che ci stava. Benissimo. Una volta che l'hai capito e che hai intuito quelle verità importanti, è là la parte bella, che dura poi tutta la vita, che inizia il cammino. Per questo dico che il padre spirituale è fondamentale, se lo trovi è fantastico, però se non lo trovi, non l'hai trovato ancora, innanzitutto una cosa bella che abbiamo detto, no, dai passionisti, che come si fa a trovare il padre spirituale? Prega. Il padre spirituale va pregato, cioè ti devi mettere in ginocchio e dire: Signore, mostrami, fammi incontrare una persona che possa aiutarmi nel cammino di conoscenza di te. E questa è la prima cosa che devi fare, piuttosto che alzare i telefoni, i cornetti, chiamare amici, parenti e il parroco sotto casa, il vicino, che te pare a te. Prima di fare questo è stare davanti al Signore, perché il cammino spirituale parte da stare davanti al Signore e finisce nello stare davanti al Signore. Tutto il resto, padre spirituale, cose, routine, come te pare a te, libri che leggi, percorsi che fai, strategie, esperienze, quelle lì sono soltanto degli strumenti, dei cacciaviti spirituali che ti servono per regolare una vita a un certo punto. Ma la cosa più importante, quello che è il fondamento del cammino spirituale, è questo rapporto intimo con il Signore che devi imparare a costruire tu, perché è una relazione intima. Nessuno ti può diciamo imporre un'amicizia con una persona o una relazione con una persona. La stessa cosa vale con il Signore. Quindi il messaggio da portarti è che la mia vita e anche la vita di Alessandra è cambiata non con le esperienze, ma con il cammino personale, che in alcuni momenti della nostra vita è passato attraverso il padre spirituale, in altri no. Ma lo devi mettere bene a fuoco, perché dall'altra parte, no, ci sta la rotonda spirituale, che tu entri in questo circolo e incominci a girare, fai 10 comandamenti, 7 segni, e 3 maghe, e fidanzati, fidanzati, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera. Non funziona. Tu pensi o ti convinci o ti autoconvinci che stai camminando, ma non stai camminando. Quello che ti cambia è la relazione intima col Signore. Detto questo, la parola va direttamente ad Alessandra Lucca di 5 Pane e 2 Pesci, che ci spiegherà le armi spirituali che lei ha individuato, no, per procedere in questo cammino. Aspetta, guarda, che riprendo fiato.
Hai fatto una sintesi di un'ora, ragazzi, questo podcast durerà pochissimo, ha fatto la sintesi di un'ora in 9 minuti.
Ragazzi, devo partire veramente, cioè, no, però a parte che pregate per me, cioè io c'ho, cioè non è paura, non è terrore, è proprio il sentirsi inadeguati.
È angoscia proprio.
È proprio angoscia. Vai.
No, allora, hai detto tutto.
Alessandra Lucca.
Hai detto tu. Dobbiamo cambiare questo registratore audio, perché sennò ci sono troppi giochini. E il bambino qua sta sembra a giocare. Basta.
Metti, uno. Metti anche il Ben, guarda. No.
Basta. Allora, cerchiamo di, dalla sintesi, cerchiamo di aprire il capitolo di tutto quello che hai detto. Allora, primo punto.
Dal pensiero induttivo al pensiero deduttivo. Adesso.
Primo punto. Il padre spirituale.
Prima puntata. Il padre spirituale.
Allora, padre spirituale, allarghiamo gli orizzonti. Siccome è difficile trovare un padre spirituale, perché magari il tuo parroco è bravo, però deve fare 800 miliardi di cose e magari non può occuparsi dei giovani.
Ma che serve il padre spirituale prima di tutto, no?
Aspetta. Oppure magari non ha proprio quel carisma, ha altri doni. E quindi non è quello sotto casa, è uno che devi pregare e devi cercare. A cosa serve? Cosa deve fare? Come deve essere? Allora, serve a portarti al Signore e ha come obiettivo quello di farti capire la tua vocazione.
A portarti al Signore.
Qua ci voleva l'applauso.
E a custodirti.
Perché io sento tanti cammini, sì, ma io il padre spirituale ce l'ho da 5 anni, dove siete arrivati non si sa.
Adesso preghiamo il rosario o quello mariano cecoslovacco, che è una versione particolare della Madonna che è apparsa insomma al monte siberiano delle Svalbard, quello.
Cioè, non è pregare la preghiera giusta o pregarla in modo giusto.
Modo giusto è in latino, questo lo sappiamo.
Oppure,
ce l'hanno già insegnato.
Non ti insegna un'ascesi spirituale, ti deve far capire la tua vocazione.
Ascesi? È un posto in provincia di?
No, del Piemonte, forse. Cioè, ti deve far capire la tua vocazione, capito? Il cammino spirituale ha questo obiettivo, perché qualsiasi domanda tu abbia, qualsiasi casino tu abbia, qualsiasi disgrazia stai vivendo, qualsiasi gioia stai vivendo, comunque la cosa più importante della tua vita è capire dove sei generativo, dove porti frutto, dove è il tuo posto, perché sei stato pensato, qual è la parola, che parola sei tu nel mondo, perché sei stato creato, perché stai qui. Tutta questa roba si chiama vocazione. Questa è la vocazione. Applauso. Allora, se il cammino spirituale non ha come obiettivo capire la tua vocazione, è tempo perso.
Zappi l'acqua.
Zappare l'acqua. Vuol dire che sono cose, lasciatemi passare il termine, che non vengono da Dio, ma vengono da quell'altro. Perché tu, mentre pensi di occuparti molto bene del Signore, in realtà il peccato è mancare il bersaglio, il peccato è non capire la tua vocazione, non è pregare male.
No, ma se io prego di più, imparo a pregare meglio, poi dopo la capisco la mia vocazione.
Tutte queste cose sono mezze vere e mezze false, perché se fossero tutte false non penso che saremmo così stupidi da ascoltarle, ma sono mezze vere. È vero che se preghi di più impari. È vero che se preghi meglio la tua vita va meglio, è vero, ma la cosa più importante, dove non dobbiamo perdere il nostro sguardo, è l'obiettivo. L'obiettivo è capire la tua vocazione. Domanda, ma io che sono sposata, consacrata, quindi ho già capito la mia vocazione, quindi non prego più, non mi faccio più seguire al padre spirituale? Risposta. Questa l'ho fatta io la domanda e mi rispondo.
Ah, ti rispondi da sola?
Certo.
Ah, pensavo che dovevo dirla io.
No, vuoi rispondere?
No, per cambiare un po' la voce.
Dai, cambiamo la voce, dai, no. Rispondi tu.
Rispondo io. Allora, questa è proprio detta così, buttata lì tipo il sasso nel lago. Noi non abbiamo più avuto un padre spirituale quando ci siamo sposati. Mai. Mai, 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 mai. Abbiamo però avuto realtà con gli anni diverse a seconda della situazione in cui ci trovavamo, che ci hanno accompagnato. Cioè, la chiesa è comunità, ma io sto in parrocchia, bravo, sì, va bene, però diciamo, a volte la parrocchia non basta, ecco.
Non è detto che la parrocchia sia comunità, cioè non in tutti i casi, ecco.
No,
stiamo generalizzando, magari è una realtà bellissima, ma in generale non coincide.
Ecco, tutto ciò che diamo per scontato non funziona, quindi è da valutare, può darsi che vada bene, però può darsi che no, che non vada bene, non lo sappiamo, questo, non stiamo a casa tua. Però noi abbiamo avuto queste realtà che ci hanno accompagnato, adesso ultimamente in particolare ci sta accompagnando Nuovi Orizzonti, ma continuiamo a farci vedere ogni tanto da Padre Giovanni, ma per aggiornarlo, perché comunque è sempre stato nostro padre, lui è al corrente di tutto quello che facciamo e ci sostiene in quello che facciamo e ci fa anche da specchio, però non è una guida spirituale.
Oppure ci sono stati dei momenti di grandi scelte, come quando è iniziato 5 pane e 2 pesci, i primi anni, le prime cose, in cui siamo...
Stavamo sempre a Lourdes, accende candele sperando che qualcosa succedesse.
No, abbiamo cominciato, siamo ritornati di nuovo dal padre spirituale, perché erano cambiamenti importanti, eravamo all'estero, non c'era assolutamente nessun modo di fare comunità con nessuno, e quindi padre Giovanni ci ha aiutato. Però lui, nella sua grandissima umiltà, e a oggi dico ha proprio super ragion di logica, dice: amici, io vi voglio bene, io vi ho accompagnato a capire la vostra vocazione, ma una famiglia si fa con altra famiglia, voi vi dovete far volere bene da un'altra famiglia, perché la vostra vocazione, dove siete dentro voi, non è una cosa che io posso capire
fino in fondo, perché
non la come noi, come io non posso capire il mio amico sacerdote fino in fondo. Anche se mi racconta le cose, mi sembrano assurde, ma anche se quando io gli racconto le cose, gli sembrano assurde, ma non ci possiamo capire. Quindi è vero, se hai capito la tua vocazione, sicuramente il padre spirituale ti potrebbe ancora essere utile, ma ancora di più se sei una famiglia, ti è più utile una famiglia più avanti di te, se sei una suora più grande di te, capito? Ci siamo capiti?
Ma io il padre spirituale ce l'ho, però non gli posso dire tutto perché poi si offende.
Oppure si arrabbia se dico questa cosa, perché non sono d'accordo, perché non voglio fare questa cosa qua. Allora,
oppure il padre spirituale mi ha detto che finché non faccio questo,
la mia vita non sarò felice.
Non sarò felice, sì.
Allora, aspetta che contengo la rabbia. Aspetta che me la un attimo la
Tre,
chiudo.
Due.
Chiudo la porta uno, della rabbia.
Vai.
Allora, la rabbia non si è contenuta. Numero uno, se il padre spirituale ti dice finché tu non ti consacri non sarai felice, allora,
o finché non ti sposi non sarai felice,
lo devi mandare a quel paese, punto, non c'è altro da dire.
Si offende se io gli dico
si offendesse.
Ma si offende.
Ma dimmela a me che l'offendo pure io.
No, ma se io gli parlo di questa cosa qua, non necessariamente della consacrazione, ci rimane male.
No, ci rimanesse male. Pagali 70 euro di terapia con una seduta.
Ma no, ma
mandalo
non
qua che lo offendo pure io. Allora, numero uno, grande problema, la manipolazione. Questa è una cosa pazzesca, questa è una cosa che vediamo all'ordine del giorno. Il padre spirituale che ti chiede di essere il tuo padre spirituale. No, ragazzi, è il contrario, sei tu che lo scegli, perché non è tuo padre, capito?
Ecco.
Il padre è quello che ti capita.
I fratelli sono quelli che ti capitano, i genitori sono quelli che ti capitano, il padre spirituale non è quello
non ti
che
capita.
Ti capita.
Tu lo devi scegliere, uno che pensi che va bene per te.
E deve essere pregato.
Allora, innanzitutto, prima cosa, il padre spirituale, come tutte le relazioni, ma lui più degli altri, ha come priorità la tua libertà. Ma
aspetta, non l'abbiamo sentito?
Ha come priorità la tua libertà. Applausi.
Che vuol dire che come priorità la tua libertà? Vuol dire che qualsiasi tipo di dinamica con lui che tende alla tossicità, cioè che ti senti legato, che ti senti che non puoi dire, fare, baciare, non so, qualche cosa.
Ti senti in dovere, ti senti in colpa.
Ti senti in colpa con lui, non sta funzionando questa cosa.
E non sei tu che sei sbagliato.
Non c'è libertà. Poi è chiaro che magari il padre spirituale ti può, non so, punzecchiare su un argomento, e anche noi per Giovanni ci ha detto: vabbè, ma voi avete finito, mo vi manca solo che vi sposate. Ma era un punzecchiamento, era un spingere, vedere un po' che cosa succedeva se ci metteva di fronte a questo tipo di situazione. Ma cioè, questo ci ha sempre lasciato in libertà, e qualsiasi relazione, perché sia sana di qualsiasi tipo, deve essere fondata sulla libertà. Quindi una persona che si comporta così con te, oppure guarda, sti padri spirituali che chiamano, che mandano messaggini, allora tutto bene? Ma di che tutto bene?
Stavo chiudendo la porta della rabbia, ma se tu dici queste cose mi...
Ma che sotto sorella? Fuori. Ma che sotto sorella tutto bene? Cioè c'è una relazione di profondo distacco col padre spirituale, che non è una cosa brutta. Padre Carlo ci ha detto una cosa che a me mi ha lasciato scioccato. Cioè ha detto: io non ve lo voglio, io sono disponibile, ma non ve lo voglio fare da padre spirituale, perché ogni volta che io dico sì, a una persona che gli dico sì, faccio il padre spirituale, ai passionisti sto parlando, ogni volta che dico sì, ma io mi accollo una responsabilità enorme col Signore. Io non lo so se mi voglio accollare ogni volta. Cioè, io ho paura. Io so che, una, che mi viene affidata una cosa grave, poi con la grazia di Dio la porta avanti. Però insomma, io non dico sì a cuor leggero, ma non perché me la tiro, ma perché so che è una grande responsabilità. Ecco, questo è il tipo di atteggiamento necessario di fronte alla direzione spirituale. Non è proprio niente qualcosa da prendere a cuor leggero, è una cosa grossa. E una persona che si propone a te, dai, te faccio il padre spirituale, oppure che ti chiama, che ti vuole consigliare, che ti scrive messaggini, cioè, ve prego, ripiate, cioè, non t'accollà sta roba perché non t'aiuta, cioè, ripiate, veramente, lo dico con tutto il cuore.
Allora, devo dire due cose e poi chiudiamo, perché mi fa molto arrabbiare alcuni argomenti, perché sento cose che non dovrei sentire. Allora, la prima è questa. La castità, di cui noi tanto parliamo, ormai tutti ci chiamano per la castità perché...
E fate bene.
Bravi, perché sembra che non ne parla più nessuno, forse perché non la vive più nessuno, non lo so perché, boh, però comunque è un fatto. La castità non è soltanto non vado a letto col fidanzato, no. La castità è non possedere l'altro. E questa cosa qua, per un sacerdote in particolare, vuol dire proprio questo, non creare questi legami... Così,
morbosi, tossici,
che non è il tuo, cioè stai nel tuo. Questo vuol dire creare una relazione sana, casta, cioè la castità non è solo col ragazzo, ma è anche avere la giusta misura, il giusto peso, il giusto comportamento, come deve essere. Il padre spirituale non è un amichetto, va bene? Non è un amico.
Non è neanche il confidente, cioè è veramente un uomo di Dio che ti viene messo davanti per accompagnarti nel approfondire la relazione col Signore. Ti devi portare al Signore
per fare è una persona che ti fa da specchio e con la quale tu puoi fare verità e ti porta al Signore attraverso la sua parola, cioè ti fa meditare la sua parola con l'obiettivo di capire qual è il tuo posto nel mondo, la tua vocazione, la tua pienezza. Questo è il padre spirituale, numero uno. Numero due.
Aspetta. Numero due.
Non sopporto più.
Vuoi che metto realmente?
Ma mi fai perdere quello che stavo pensando. Numero due. Una cosa importante è fare attenzione alla manipolazione. Perché dal messaggino, da quanto è carino, come è tenero, come è affettuoso, dopo purtroppo ci sono troppe degenerazioni.
Ma non stiamo sul secondo tema? Il secondo argomento.
No, stavo parlando del secondo punto del padre spirituale.
Ancora là stiamo, sì. E manco domani.
C'è una degenerazione.
Devo partire veramente?
Sì, c'è una degenerazione troppo esagerata. E noi sentiamo troppe persone, troppi sacerdoti che si allungano, cioè, capito? Che sono troppo affettuosi, che fanno cose che non dovrebbero fare. Ne sentiamo troppi. Poi magari in questa settimana parleremo anche di queste cose, perché ci sono delle situazioni di cui occuparci. Ecco. Primo punto, padre spirituale, forse ci siamo. Queste sono le caratteristiche importanti. Secondo punto, il cammino personale. Lo so che ogni avvento ci sono le challenge, noi siamo stati i primi sempre a fare queste challenge, facciamo le lodi, bravi. Quello che ti cambia la vita non è il giochino, però. Quello che ti cambia la vita è un percorso spirituale costante e quotidiano, dove non è una challenge. Se sbagli oggi e non lo fai, non lo so, vai avanti, ricomincia domani, chi se ne importa. La proposta che volevo farvi e che vedo che funziona nella mia vita e nella vita di tantissimi ragazzi che abbiamo incontrato, ragazzi alla baita, eccetera, eccetera, è quello che diceva anche padre Andrea a questo ritiro dei passionisti. Lui diceva: fatevi un diario spirituale, cioè tu leggi la parola tutte le mattine o una lettura.
Aspetta, era esaltato un passaggio. Lui diceva: leggi, stai a contatto con la parola, quindi leggi la parola tutti i giorni, però accanto a leggere la parola tutti i giorni ti fai un diario spirituale.
È quello che stavo dicendo.
No, se hai detto prima ti fai un diario spirituale e poi te la gira, non si capiva bene.
No, ma spiegavo, leggi la parola tutti i giorni e dopo scrivi una parola, una frase, una virgola, un pensiero, una qualsiasi cosa che ti colpisce. anche se non capisci perché, non importa. Scrivi una cosa che ti colpisce. Per esempio, ma oggi è venerdì, stiamo registrando in anticipo, no? C'era Isaia stamattina a messa, cioè io mi sono fatta certi pianti, ma ha distrutto. Ma ha visto Don Adelmo?
Non l'ho letto io.
Mamma mia. Ma ha visto Don Adelmo e mi ha detto che è successo? È colpa di Isaia, cioè stai tranquillo, non mi è successo niente oggi. Cioè, la parola dopo, quando più tu ci stai insieme, più
scava,
cominci quasi a capire delle cose che tu leggi, a volte riconosci che sono carne nella vita tua, che le capisci, che un pezzo di Vangelo sembra a volte che lo capisci cosa sta dicendo.
Parla al cuore. Fa vibrare delle corde interne di noi, perché è parola di Dio, perché è veramente qualcosa che è fatto per noi.
È una cosa, non lo so, io mi riconosco e sembra che ogni mattina racconta proprio come sto. Cioè, certe volte, mi ricordo con Marta e Anna Chiara alla Baita, che meditavamo la parola, ogni mattina sembrava una barzelletta perché sembrava per uno di noi, no? E dicevamo, no, oggi è per te, oggi non è per me questa parola, oggi è per te. Perché veramente era proprio la parola giusta per quel giorno, per me. Ma tutti i giorni è così, cioè tutti i giorni così. E dopo succede che quella parola la capisci, l'hai vissuta, è una cosa che è tua, che quella parola ti spiega quello che stai vivendo oggi o ti dà una parola di come vivere oggi. E questa cosa è fortissima, perché diventi, quella parola appunto è viva e ti parla, ti dice qualcosa che ti aiuta nella giornata. Quindi fare il diario spirituale vuol dire scrivere una cosa che ti ha colpito. Io non lo so perché mi ha colpito, mi ha fatto arrabbiare stamattina, perché era tutta una parola di promessa, no? Isaia è tutta una promessa, e tutti i giorni, mo ci sta Isaia, tutti i giorni è una promessa. Io mi arrabbio e dico, ma questa promessa, Signore, qua la compirò, farò, dirò, ma quando?
Ma no? Quando, Signore?
Ma quando? E il sacerdote ha cominciato l'omelia dicendo queste parole. Queste promesse sono per te oggi, e là sono morta. Cioè là poi ho fatto finta di soffiarmi il naso, proprio non sapevo dove nascondermi perché siamo quattro persone. Vabbè, è stato fortissimo. Questo è vivere la parola, questo cammino ti cambia la vita. Questo è quello che tu puoi fare tutti i giorni. Quello che puoi fare una volta al mese invece è il padre spirituale. L'ultima cosa...
Una volta al mese, negli ultimi due mesi, sì.
L'ultima cosa del cammino spirituale fondamentale...
No, aspetta, è che il quaderno spirituale poi ti serve, siccome è scritto, insomma, racconta un po' la storia di quello che è successo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, negli ultimi tre mesi, ti aiuta anche a te a fare il punto della situazione. Il Signore dove sta parlando nella mia vita? E con questo pacchetto te lo puoi riguardare tu, rileggere tu, ripregare tu e magari riguardare insieme al padre spirituale o a quella famiglia che ti sta accompagnando, che è più avanti di te nel cammino. Così che non rimangono semplicemente pensieri ancorati all'emotività del momento, ma piuttosto vai a rileggere la storia che il Signore sta scrivendo con te. Quindi... diario spirituale è importante soprattutto per questo.
Poi dopo, ultimo punto, e poi anche serve per dire grazie dopo, vedi tutto il percorso che hai fatto e ringrazi, tipo alla fine dell'anno puoi fare una cosa del genere, per esempio. Ultimo punto invece è vivere la Chiesa, perché se tu fai tutto questo da solo diventa un non stare nella realtà della Chiesa. La Chiesa ti serve, uno, per condividere il percorso con gli altri, perché non sempre ce la fai da solo, non sempre trovi soluzioni da solo, non sempre, diciamo, è chiaro, c'hai delle domande e qualcuno a fianco a te c'ha le stesse domande. Camminare insieme aiuta tanto, anche senza trovare risposte, però sapere che c'è un altro che c'ha le stesse domande tue ti incoraggia, ti rassicura, ti fa sentire che va bene così, non importa. Due, la Chiesa ti serve perché sono quelle persone che dicono grazie quando tu non ce la fai. Abbiamo fatto una cosa bellissima a San Gabriele, Abbiamo parlato dell'autostima, delle ferite, di tante cose. E a un certo punto ho detto, sì, ma tutta sta roba non è che l'abbiamo detta così, adesso siamo tutti tristi, guarda mio padre cosa mi ha fatto e ci passiamo una brutta giornata. L'abbiamo detta perché questa roba qui che ti è successa nella vita così brutta e ti ha distrutto è la radice della tua santità. Cioè, è grazie a questo vuoto così grande che tu potrai amare fino in fondo chi devi amare nella vita. Cioè Dio l'ha permesso proprio perché tu compia la tua missione nel mondo. Però, mo tu riesci a ringraziare per questa cosa brutta?
Che no? Ti è successa?
Che ti è successa? Allora, alcuni dicevano ni. Alcuni dicevano no. Ma come faccio a dire grazie? Cioè, ma no, certe cose fai veramente fatica a dire grazie, no? Come faccio a dire grazie è morta la mamma? Cioè, non, è difficile, è giusto. Però la Chiesa, e abbiamo detto, va bene, allora noi che siamo qui oggi insieme a te, noi come Chiesa diciamo grazie perché noi abbiamo fede, siamo convinti, sicuri, la nostra fede ci permette di sapere e vedere che la morte di tua madre, per dire, è quella cosa che Dio ha permesso nella tua vita per compiere la missione che tu devi compiere, per renderti pienamente felice.
Ma questi non sono argomenti da prendere a cuor leggero, eh? Adesso noi li stiamo dicendo in una carrellata per mettere un po' di luce su vari aspetti, ma queste sono cose grosse. Cioè, le cose di cui stiamo parlando oggi non sono cosette che dici, ah no, beh, domani faccio pure sta roba. Magari
e dico grazie che mi porta la mamma, certo che non si può fare.
Domani, dai, mi impegno, domani faccio questa. No, non stiamo parlando di queste cose così. Non stiamo parlando di mangiare senza glutine perché è più sano. Non è questo, stiamo parlando di cose grosse, cose che una volta che entrano nel tuo cuore rivoluzionano la tua visione del mondo, che ti sconvolgono. Le stiamo però elencando e dicendo per farvi capire dov'è la direzione e dov'è la strada. Ringraziare per un dolore enorme della tua vita è un processo lungo, delicato, che deve essere anche accompagnato. Però proprio come dice Alessandra, tutto questo non si può fare da solo. Tutta l'iniziazione cristiana passa attraverso la Chiesa, ma non perché c'è un rituale di passaggio, da setta che ti facciamo entrare. No, ma perché il Signore ti viene raccontato dagli altri, le altre persone, altri uomini e donne che lo hanno incontrato e ti dicono: noi l'abbiamo visto, ci aspetta in Galilea. È così, cioè questa qui, tutta la storia della Chiesa passa attraverso di questo, ed è così prezioso ed è così importante che pensare di vivere il cristianesimo o la fede in maniera solitaria è inattuabile, è un'utopia, ma non un'utopia come dire volemo tutti bene, impossibile. No, è un'utopia perché è lontano dall'essenza stessa di vivere la fede.
Quindi, conclusione, se tu hai degli amici credenti vicino a te, cioè se non ce l'hai, trovali, aiutali, fatti aiutare. Cioè quando tu stai proprio nel dolore o nella fatica o nella rabbia, ringraziate per me, per questa fatica, per questo dolore, per quello che mi è successo, per questa mettetecela voi la fede della Chiesa per me. In questo momento mettetela voi per me. Così poi che la prossima volta la metterai tu l'amico tuo.
Esatto, che così piano piano ci arriverò pure io. Questo non vuol dire però che bisogna fare le scelte della tua vita sulla fede degli altri.
No, era solo per ringraziare per una cosa dolorosa, che è la cosa difficile da fare.
A volte, sai, tu ci metti, è un po' come quando ti metti sul tavolo operatorio, no? Tu vai in ospedale e poi qualcun altro agisce sul tuo cuore. È un po' così, cioè tu ci metti il fatto di andare lì e dire: oh ragazzi, aiutatemi a ringraziare, e quel pezzo di fede che ti manca a te ti fa aiutare con la fede degli altri, con la fede della comunità, ed è un balsamo. Cioè questa cosa qui che sembra magari non la stai capendo, non ti risuona giusta, non lo so, in realtà questo qua devi sempre andare a vedere i frutti è che questo qui è un balsamo, è un momento profondo di intimità e di comunione con il Signore e con i fratelli, ed è un balsamo, e questa cosa cambia veramente nel concreto la tua prospettiva rispetto a quel dolore o quella sofferenza che hai vissuto.
È stato bellissimo lì a San Gabriele, proprio che chi voleva, insomma, diceva: mi è successo questo, questa è la mia ferita più grande, e tutti insieme rispondevamo: grazie Signore per questa ferita.
Oggi ho detto così, sembra una cosa da Alcolisti Anonimi.
È stato molto forte nella fede, ci abbiamo ringraziato nella fede, perché noi
sembra che
quella ferita lì è proprio la cosa più importante della tua vita, più preziosa, cioè, e su quella lì nascerà proprio la tua storia.
Ci stava questa condivisione,
salvezza.
Ci stava questa condivisione forte, e poi a un certo punto uno diceva: ma tu ce la fai ringraziare per questo? Insomma, così, allora dai, magari ti aiutiamo noi a ringraziare. Non era tipo la setta che diceva: sì, ringraziamo tutti per la morte della madre di Marco.
No, mamma mia.
Ringraziamo.
Quanto sei...
Amen, Signore.
No, non era così.
Facci cascare anche a noi un macigno in testa.
Basta, era molto intimo.
Ti auguro di vivere un incidente stradale.
Dai, sei tremendo.
No, ma non si capisce. Cioè,
ultima cosa, te ne devi andare, dai.
Te ne devo andare.
Allora, ultima cosa, invece...
Comunque vi voglio bene a tutti quanti.
Sì, no, pure noi a te. Ma sai proprio. Ultima, soprattutto mo che è 5 minuti per andarte. L'ultima cosa importante della Chiesa è questa: che senza un sacerdote, poi gli possiamo dire tutto il male del mondo ai sacerdoti, io prima in classifica, se volete, c'è una lista lunga. Però senza il sacerdote, senza la Chiesa, tu la grazia dove la vai a prendere? La messa, come la fai? Stamattina mi sono confessata, no? Come facevo io?
I sacramenti, stai parlando adesso?
Come fai tu senza i sacramenti? Perché non è solo una cosa, mi devo andare a confessare. A me mi pesa tantissimo confessare, mi devo andare a confessare, madonna mia. Però io invece ho capito, confessandomi, che a volte, anche se non ho peccati, perché io sono santa e mio marito può confermare.
Certo.
Però
la raccomando proprio.
Confessarmi mi fa attingere grazia. E stamattina, dopo Isaia che mi ha distrutto e l'omelia del parroco che mi ha devastato, poverino, è innocente quando fa le omelie, però gli ho detto: senti, don, prega un po' di meno la parola, perché certe volte certe omelie mi fai male. Cioè, abbi pure pietà, mi dici che mi vuoi bene e poi mi fai piangere, no. Però quella confessione, che fra l'altro lui mi ha detto: ma i peccati mortali? Sì. Però non so, pentita, che facciamo? Ha detto: siediti, mo vediamo. Vabbè, e quella confessione, vabbè, diciamo, non mi potevo fare manca la comunione. Comunque, questa confessione da santa donna che ho fatto, questa confessione...
La pia donna.
Pia. Questa confessione mi ha davvero dato una forza nuova per questa giornata, cioè... Le parole che mi ha detto il sacerdote, una persona semplice, non è un uomo dotato di, diciamo, non ha il carisma delle parole, però in quel momento, in quel sacramento, il Signore ha usato il sacerdote per parlare al mio cuore, e consiglio di andarvi a confessare sempre dallo stesso, perché così, conoscendomi adesso, il parroco mi conosce, e allora lo sa dove sono io che esagero, lo sa dov'è la mia debolezza, lo sa invece quando mi deve incoraggiare, perché un minimo mi conosce, mi vede tutti i giorni, mi confesso sempre da lui, quindi lo sa che se gli dico sì, ho combinato un guaio, lui lo sa, dice: vabbè dai, ma eri in ritardo, l'ho fatto fa tardi a scuola, ma lui lo sa che avevo proprio bisogno, altrimenti mi ha detto: siediti qua, va, vediamo che hai fatto. Però mi conosce, quindi il Signore poi lo usa in maniera diversa, diciamo, è già avviato all'uso nei miei confronti.
Comunque faccio invece un controesempio per chi fa fatica. Tu hai detto: confessatevi sempre dallo stesso sacerdote. Questa è una cosa molto utile ed è proprio nella storia della Chiesa. Però per i beginners, per quelli che si stanno avvicinando, che provano magari vergogna o perché magari ci sono a volte alcune cose che proprio non te la senti, non ce la fai, così, confessatevi sempre da uno diverso.
Cioè, io c'ho paura perché poi mi tengo qualche peccato da confessarmi da quello che non mi conosce, però ho paura che entrando nel confessionale mi dice: ah, Alessandra di 5 pani e 2 pesci, e la muoio.
Ma figurati, io ho sempre quelli qua, perché, la grata.
Perché? Mi è successo.
Vabbè, vabbè, niente, amen.
Però con la ma non ci so più, manca Assisi è così.
Comunque io invece vi posso invece spezzare un... non legno in testa,
un'arma da fuoco.
No, come si dice?
Un petardo?
No, volevo spezzare una... Boh, non so come si dice in italiano.
Un legno?
No, volevo semplicemente
la
dire...
La spranga di ferro?
Che invece io invece mi confesso sempre con tutti, con la faccia come... non continuo, come Osvaldo, io mi confesso con tutti, specialmente con i sacerdoti con cui dobbiamo collaborare. Che tu dici, ma come?
No, lì mi vergogno da morire.
Ma come? Tu adesso ci devi fare il corso con questo qua e te fai confessare. Io proprio così faccio, perché qua stiamo a fare una cosa grossa col Signore e stiamo a fare i giochetti a chi è più bravo. Io non lo posso confessare a lui, però lui a me mi può confessare, quindi io ci vado. E là...
No, tu sei coraggioso. Dipende con alcune persone.
Ma io sono coraggioso.
Cioè, se mi devo confessare, non mi sono confessato, non mi interessa chi è.
Ma non è, scusate, non è coraggio. Volevo semplicemente dire che, vabbè, non è coraggio perché è semplicemente una forma di abbandono e di fiducia nei confronti del Signore. Basta, questo, primo. E seconda, voglio tanto dire che se io ce la faccio come Osvaldo, che vado da chiunque, pure se ci devo fare una cosa importante insieme, gli vado a dire peggio peste e corna, voglio dire, e non succede niente. Anzi, devo dire la verità, che si crea veramente un clima poi di lavoro stupendo e di fraternità bellissimo, di solito. E se non si crea, meglio, cioè è chiaro che questa non è una cosa che non funzioniamo come team. Però ecco, quello che volevo dire è che sì, cioè, se hai timore vai da chi te pare, cioè nel senso cambia eccetera, cambia e vacci frequentemente. Se sei un beginner vacci frequentemente. Ci stanno tanti santi che andavano una volta a settimana, ma guarda che una volta ogni 2 settimane è abbastanza standard, una volta al mese è il limite massimo, poi se ci vai una volta ogni 6 mesi stai proprio sotto con l'accuso. Cioè è una liberazione, è un sacramento di liberazione, di guarigione. Che fa in tapigli? Cioè, guarda che è una cosa grossa. Poi posso capire che dici ti senti vergogni, però anche oltrepassare quella vergogna, ma guarda che è una svolta allucinante. Allora, la nostra famiglia è fatta così, cioè almeno tutte le famiglie dovrebbero essere fatte così, tutte le coppie dovrebbero essere fatte così. Ci deve essere complementarità, no? Anche se non l'hai cercata, per esempio. Mia moglie, cioè, se non sa la messa, dice, ma non è ancora sorto il giorno. Io, per me, possono passare le epoche, generazioni, io manco mi sono accorto che non ci sono andato a messa. Però è una mia mancanza, cioè io mi rendo conto che sono io il problema, però non, cioè, veramente, non ci sono arrivato lì. Però invece per la confessione, per me, io proprio...
Però tutti i giorni tu ci vieni lo stesso, cioè, mentre io, se non sono andata a messa, mi manca il respiro... Tu ci vieni lo stesso.
Anche a me mi manca il respiro se non ci vado, perché mia moglie mi strozza.
È vero, non dico niente se non ci vieni.
Però Francesco, oggi, cioè, bah.
No, io lo dico per te, perché ti custodisco, essendo tua moglie, dico, fra, sono 2 giorni che non viene a messa, capito che c'è da fare, però guarda che la cosa più importante che devi fare è questa.
Io vivo l'obbedienza alla Chiesa attraverso mia moglie che mi porta a messa. Però io invece, per esempio, sul fatto della confessione, non è che sto avanti e che non c'entra di essere avanti o indietro, però la sento molto più mia ed è qualcosa che spingo tantissimo.
Io mi sento senza peccato, sarà che sono tanto amica di Maria e quindi sarà così. Sento tanto vicina a lei.
Sarà così.
Io ho questa superbia.
Comunque, per chiudere tutto questo discorso qua, sacramenti, bomba, cioè battesimo fatto, comunione e... come si dice? Confirmation. Come si chiama?
Te lo lascio, guarda, non te lo voglio rispondere. Voglio che rimani con tutto il viaggio. Devi pensare come si dice confirmation in italiano.
Aspetta, come si dice?
L'hai fatta anche
la tu. La cresima.
Dai, ci è arrivato, e com'è?
Ma io ho fatto a 23 anni la cresima. Comunque, quindi quelli l'hai fatti. L'estrema unzione te la lasciamo per dopo. Quello è il piatto forte. E se non ti sei sposato, va bene, quello vedremo. Se non ti sei consacrato, vedremo. Quelli che ti rimangono proprio così easy da frequentare, da snocciolare quotidianamente o comunque molto frequentemente, sono confessione e
comunione
e messa. E tu ti fai là una presa, fai prima quello, poi quell'altro, poi quello, destro, sinistro, gancio, vai, pa, 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 e vai alla grande. Comunque, in tutto questi sono sacramenti, cioè quindi cose visibili, atti visibili per che veicolano qualcosa di invisibile. Ma questo è proprio
cose che rendono sacra la tua vita. Fatti per far diventare santa la tua vita. Cioè sono degli strumenti per aiutarti nel farti incontrare il Signore, quindi diventa santo.
Quelli te li puoi, cioè quelli proprio te li becchi proprio là e basta. Però una formula importante di quello che stiamo dicendo è l'obbedienza a una routine, diciamo così. Quindi la messa tutti i giorni, la confessione tutte le settimane, capito? Tu, io c'avevo proprio su, mettevo la X, perché poi andavo sempre dallo stesso e mi diceva, dai, fra, però ogni due settimane, a meno che non è morto qualcuno, cioè, o due settimane. E quindi io mi mettevo la X sul calendario, sabato sono andato, quindi mettevo subito una X due settimane dopo al sabato che veniva due settimane dopo. E quella è una forma di obbedienza, però l'obbedienza poi è di routine, no? Questa cosa qua te la puoi portare in tante altre cose, nel rosario, nella lettura quotidiana della scrittura, del Vangelo del giorno, della lettura del giorno, nella lettura di, non so, del con Rebecca abbiamo letto tutto il capitolo di Matteo, tutto il libro di Matteo, un capitolo al giorno, è stato bellissimo. Una routine che ti fa ingranare in una relazione quotidiana, intima, col Signore. Questo è quanto.
Noi vi salutiamo, ci sentiamo il prossimo lunedì. Mega sur il prossimo lunedì. Podcast se pazzesco.
Se Dio vuole, incastriamo un podcast pazzesco.
Mamma mia, che podcast lunedì prossimo, uno che esplode proprio.
Volete che metto la sigla di Real Man adesso?
No, stupiscimi.
Ciao ragazzi, buona settimana, grazie di tutto. Se beccamo.
Ciao.